Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala.
C'era un vecchio, venuto dall'Irlanda, che aveva dato loro la vita e che continuava a costruire case su una spiaggia in Florida per affittarle e accumulare denaro. C'era Emily, che abitava in un bel appartamento a Beverly Hills e si occupava di prodotti di bellezza. C'erano Mildred e suo figlio Frank, che si era messo a fare lustrascarpe in mezzo a una strada, e sua figlia Annie, che di sicuro somigliava alla madre, con due trecce di un biondo smorto sulle spalle, e il piccolo John, che doveva essere preso in braccio per poter parlare al telefono con il padre. C'era Nora, che forse era già andata a casa di Lil Noland. C'era la signora Pope, che moriva dalla rabbia perché le impedivano di chiamare la polizia. C'erano aerei in cielo, navi in mare e treni che attraversavano lunghe distese deserte. C'era la casupola di Falk, che aspettava il ritorno del suo padrone, con le luci accese e la porta aperta. C'era chi galoppava dietro ai cani e chi batteva le strade in macchina. C'erano gli uomini che scrutavano le facce alle barriere di Nogales e c'era Santa Cruz, che trascinava con sé una massa di detriti. C'erano tre uomini in un piccolo avvallamento della crosta terrestre, nei pressi di un fiume di cui sentivano il rombo senza riuscire ancora a scorgerlo. C'era PM, che stava andando incontro al fratello. Sono venuto per tentare di farti passare. Ti sei deciso quando hai saputo che ero armato, vero? Hai una pistola? Sì. Buttala per terra, anche il cinturone. PM gettò l'arma nei cespugli, a parecchi metri di distanza. Chi c'è con te? Un amico. L'uomo da cui hai preso la bottiglia. Perché è venuto? Per aiutarci. È armato? No. Come facevi a sapere che ero qui? L'ho saputo da Lil Noland. L'ha detto anche agli altri? No, gli altri stanno battendo la zona con i cani, ma non sanno dove sei. Hanno avvertito la polizia? No. Perché sei venuto? Per evitare che ti prendano. Non ti secca più rovinarti la reputazione? PM non rispose. Continuava ad avercela con il fratello, che aveva fatto irruzione in quel modo nella sua vita, ma quel risentimento era in un certo senso impersonale. Non era diretto contro Donald. Forse contro Dio? Non era giusto neppure prendersela con Dio. Dobbiamo trovare il punto di passaggio, disse. Lo sto cercando da un'ora. Ora lo cerchiamo insieme. Non deve essere lontano. Pensi che ce la faremo? Forse, con i cavalli. Adesso Donald sembrava quasi a disagio con quell'arma ancora in pugno, per cui se la infilò nei pantaloni. Ti hanno spinto qui i rimorsi? Non lo so. Forza, cerchiamo il modo di raggiungere la riva. Un varco l'ho trovato, ma in un punto dove la sponda è scoscesa. Tua moglie lo sa che sei qua?
Sì.
E sa chi sono?
Sì.
È arrabbiata?
No. Fa andare avanti me.
Teneva lo stallone per la briglia e procedeva a zigzag nel folto della vegetazione, cercando di avvicinarsi al fiume.
Prende la mia torcia, propose Falk.
E siccome era lui l'ultimo dei tre ed era ancora a cavallo, fu Donald a passarla a PM. Sentendo i cani abbaiare, sghignazzò.
Hanno paura, eh?
Non hanno tutti i torti, non credi? In ogni caso sono stati fortunati a non arrivare per primi. Smarrirono quasi subito il tracciato del sentiero e finirono in un cul-de-sac dove i cespugli erano troppo fitti per consentire il varco non solo ai cavalli, ma anche agli uomini. Perché ieri non mi hai detto che da qui si poteva passare?
Perché non lo sapevo e ancora non so se si può davvero.
Al che Donald, incorreggibile, sbottò.
Sarà meglio di sì.
Cominciarono a cadere grossi goccioloni radi. Se in Messico aveva piovuto molto, il livello del fiume sarebbe stato alto come a Tumacacori e in tal caso nessuno sarebbe riuscito a guadarlo.
siamo di nuovo sul sentiero, mi pare. PM fu tentato di portare la mano alla fiaschetta, senza motivo, ma poi si vergognò di fronte al fratello e si trattenne. Sentiva vampate di calore salirgli alla testa, mentre il sudore gli scendeva lungo la nuca e fra le scapole. Di tanto in tanto una fitta gli attraversava il cranio, ricordandogli la sbornia del giorno prima. «Ecco l'acqua!» Ancora qualche passo e avrebbero raggiunto la riva del Santa Cruz. Dal modo in cui era disegnato, si capiva che in tempi normali quel sentiero continuava nel letto dell'arroyo. Era soltanto un sentiero per cavalli, ma era pur sempre un passaggio. Donald era arrivato all'altezza di PM e dietro di loro Falk stava smontando di sella. Si misero tutti e tre a osservare l'acqua che scorreva, come minimo alla velocità di 15 miglia orarie. Ogni tanto si vedeva passare un ramo o un tronco d'albero e allora meccanicamente lo seguivano con lo sguardo. «Qui», disse PM, «non siamo lontani da Nogales. Quanto è profonda l'acqua? Non si può sapere di preciso. Bastano poche ore e si formano delle buche nella sabbia. Molto probabilmente arriverà alla pancia dei cavalli». Si girò verso Falk, che li stava osservando, guardando prima l'uno e poi l'altro, stupito, turbato. «Posso prendere il suo cavallo, Falk?» Stava per dirgli che lui o Nora lo avrebbero pagato, ma pensò che era meglio non farlo. «Potrei passare io con lui», propose di rimando l'ex meccanico. «Non sarebbe la stessa cosa. Quando sarà di là, Donald avrà bisogno di me alla frontiera». Mentre lo diceva, si rese conto che non era del tutto vero. Sopra Nogales stava infuriando la tempesta. Con un pizzico di fortuna, Donald avrebbe potuto cavarsela da solo. Al tempo stesso, però, PM capiva che quel gesto era necessario, che era una specie di epilogo. Ma di che cosa, poi? Non lo sapeva. Aveva la testa piena di mille questioni irrisolte come quella. Chiese al fratello: «Sai montare a cavallo?»
«Sì».
«Devi dirigerlo sempre in senso opposto alla corrente».
«Ho capito».
La luna era abbastanza luminosa da permettere a ognuno di vedere l'altro in faccia. Sul volto di Donald si distinguevano dei graffi, ma soprattutto si leggeva, in quegli occhi fino a poco prima così duri, uno stupore indicibile. «Chi va avanti?» Lì per lì si sarebbe potuto credere che quella di capofila fosse la posizione più pericolosa, perché chiunque fosse passato per primo avrebbe dovuto perlustrare il terreno. PM, invece, pensò esattamente il contrario. Se il primo non avesse toccato più, infatti, il secondo avrebbe avuto una qualche possibilità di soccorrerlo, mentre era impossibile fare il contrario, riportando il cavallo indietro, in piena corrente. «Vai avanti tu», decise. Lo sguardo di Donald fu attraversato da un ultimo lampo di diffidenza. PM pensò che Nora era stata fantastica.
«Prendi il mio cavallo».
«Perché?»
«Perché sì».
Nora aveva capito perché PM aveva scelto lo stallone al posto della giumenta. Lo stallone era abituato da anni a attraversare il fiume, perlomeno in condizioni normali. Non solo, ma grazie alla sua stazza poteva opporre maggiore resistenza alla corrente. Ancora una volta PM fu tentato di tirar fuori la fiaschetta dalla tasca. Era madido di sudore e mentre montava sul cavallo di Falk, d'un tratto si sentì le gambe molli. Non avevano niente da dirsi. Meglio non dire niente. PM posizionò il cavallo subito dietro a quello di Donald e ordinò: «Avanti!» Non essendo abituato al nuovo cavaliere, lo stallone cominciò a rinculare e a mordere il freno. Allora PM strappò un ramoscello da un albero e gli assestò un colpetto sulla groppa. A quel punto l'animale, dopo due o tre falcate, sembrò attratto, ghermito dal fiume, che, in men che non si dica, gli arrivò al pettorale. Il cavallo di PM gli stava dietro. Ormai i due uomini sentivano soltanto lo strepito del fiume e schizzi d'acqua gli arrivavano sino in faccia.
Nel punto in cui la corrente era più impetuosa, lo stallone esitò, come se volesse tornare indietro, ma stava solo cercando la strada, tastando il fondale con gli zoccoli. Per un istante parve sbilanciarsi all'indietro, poi però con un incredibile sforzo riuscì a riemergere fino al pettorale. Dopodiché si fermò ancora una volta prima di fare gli ultimi passi, rapidi e potenti, verso la sponda. PM non staccava gli occhi dall'animale e dal suo cavaliere. All'improvviso ebbe la certezza che per lui era finita. Gli zoccoli dello stallone avevano scavato una buca nel fondale e il suo cavallo ci stava sprofondando dentro. Evidentemente Falk capì quello che succedeva, perché dalla riva incitò il cavallo: «Forza, Jack!» Era una sensazione strana. Davanti a sé PM vedeva lo stallone, a cui non restava che uno sforzo finale da compiere per issarsi sull'altra riva. Con le zampe anteriori stava già uscendo dall'acqua. Donald, nel frattempo, si era voltato e sul suo viso si leggeva solo un immenso stupore. PM, infatti, era già quasi scomparso. Fino a un istante prima l'acqua gli scorreva intorno, mentre adesso lo trascinava via, e lui vedeva il volto del fratello allontanarsi velocemente e ormai udiva soltanto la voce di Falk e poi il richiamo dei cani, o almeno così gli parve. Prima di rendersi conto che non aveva più il cavallo sotto di sé, PM sentì che la bocca gli si riempiva d'acqua. Poi riemerse e vide dei rami. Tese la mano una, due volte e continuò a tenderla, cercando di afferrarne uno al volo, ma una massa enorme, implacabile, gli pesava addosso, molto probabilmente il cavallo, perché a un certo punto fu colpito con violenza alla coscia. Non avvertiva dolore. Era strano lo stupore di Donald. Per un secondo PM gli aveva rivisto in faccia l'espressione che aveva da bambino. Probabilmente stupirlo non era l'incidente in sé, ma il fatto che Pat avesse accettato di morire. Non sapeva perché avesse accettato. Nora era stata fantastica. Nora doveva aver capito un sacco di cose. Era più intelligente di lui. Che cosa aveva pensato poco prima a proposito di Falk? Purché non tenti di salvarmi. Non c'era più niente da fare. Non si sarebbe neppure potuto mettere a correre lungo la riva invasa da cespugli intricati. In quel momento i due uomini stavano sicuramente guardando il fiume che scorreva e che lo aveva già portato lontano. Lui invece vedeva sfilare a velocità vertiginosa le rive e i rami spinosi. Falk? Ah sì, si sentiva in colpa. Ma forse gli uomini si sentono tutti colpevoli. Da piccolo gli avevano insegnato il peccato originale, ma anche qualcos'altro, la maledizione che pesa sui figli di Caino. Sto sempre dalla parte dei piccoli e contro i grandi, dalla parte dei deboli e contro i forti. Forse, se fosse riuscito a risalire a galla un'altra volta, una soltanto, avrebbe capito tutto. Era così vicino alla verità. I deboli. Aveva lottato con le unghie e con i denti per essere forte. Ma lo era poi stato davvero? Esistono i forti? Ancora un minuto, ancora pochi secondi. Sputava acqua, a tratti scorgeva di nuovo i rami, la luna. Esaù e Giacobbe. Rivedeva chiaramente l'illustrazione della Bibbia. Giacobbe era debole, Esaù era forte, fortissimo. Eppure era stato Giacobbe a ricevere la benedizione del padre. Quella stranezza lo aveva colpito fin da piccolo, quando studiava la Bibbia. Non era mai riuscito a capire la storia di Esaù e Giacobbe. Ora, finalmente, stava per capirla. Aveva lavorato sodo per tutta la vita, aveva lottato, aveva voluto con tutto se stesso essere un uomo onesto. Poi era arrivato Donald, ed era stato Donald a pretendere delle spiegazioni. E lui si era sentito in colpa, ed era andato lì perché doveva, perché quello era il destino dei forti. Donald era sulla riva del fiume e il confine non era lontano. Là avrebbe trovato altre Lil, altri PM, altre Emily, altri Falk che lo avrebbero aiutato. Sarebbe riuscito a passare perché era un debole. Mildred, i bambini. Veniva trascinato via, vertiginosamente. Sbatteva di continuo contro il fondo. Non vedeva più né il cielo, né la luna, né i rami, ma gli pareva di sentire i cani. Poi scorse una luce viva. All'inizio pensò che fosse la finestra illuminata della casa di Falk. Che stupido. Non poteva essere la casa di Falk. La luce era troppo viva, sembrava infuocare l'orizzonte intero, come fosse il bagliore della fine del mondo. Finalmente stava per capire. Gli bastava un secondo, anche solo un decimo di secondo. Esaù e Giacobbe, il senso era che Nora era stata... Nora era intelligente, ma non poteva aiutarlo. Era sulla terraferma, vicino alla povera Lil Noland, e forse non era poi tanto diversa da Lil Noland. Donald era come Giacobbe, e nel corridoio c'era un sacco di gente pronta ad accoglierlo. I bambini erano costretti a sgattaiolare fra le gambe dei grandi, mentre il telefono suonava all'impazzata e la signora Espinosa parlava ininterrottamente in spagnolo. Ancora un decimo di secondo e avrebbe capito tutto. E allora avrebbe potuto dire a Falk a proposito di sua moglie. Solo il giorno dopo, alle 10 del mattino, impigliato fra i rami di un albero parzialmente sommerso. I cani, lanciati all'inseguimento di un uomo vivo, avevano finito per cercare il morto tutta la notte. Ma già alle 5 del mattino, il telefono aveva squillato all'MM Ranch. Nora, che se ne stava da sola nell'angolo opposto della stanza, con una sigaretta in mano, aveva attraversato tutto il soggiorno per andare a rispondere. «Pronto? Nora? Sì? Sono arrivato. Le chiedo perdono». Lei meccanicamente rispose «Di nulla». Donald avrebbe voluto aggiungere qualcosa, ma non trovò altro da dire e ripeté «Mi perdoni». «Sì». Non se l'era sentita di accendere tutte le luci. Quelli che erano venuti a trovarla, uscendo, avevano lasciato le porte aperte. E adesso le tende ondeggiavano davanti alle finestre e da fuori entravano spifferi umidi. Non aveva voluto neppure che Lil rimanesse con lei. Ah già, si era dimenticata di dire a Donald che Mildred avrebbe ereditato tutti i beni di PM. Prima di tornare a sedersi, si incamminò verso la cucina, verso il frigo. Voleva bersi una birra. Si fermò davanti al mobile bar, esitò un attimo, dopodiché lo aprì e stappò una bottiglia di whisky. Quando, verso le 11, riportarono il corpo sul furgone rosso di Falk, dormiva raggomitolata sulla poltrona e il pavimento intorno a lei era disseminato di mozziconi di sigaretta, alcuni dei quali avevano persino bruciato il tappeto. Le chiesero dove dovevano metterlo. Lei li guardò distrattamente e, facendo un gesto svogliato, sospirò: «Dove volete?»